e al Figlio e allo Spirito Santo. Maria, Madre della Chiesa, angeli e santi tutti di Dio, ecco, accogliamo la grazia di questo momento nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Allora, perseguiamo le conversioni, ecco, di Gesù, nel senso che Gesù converge e anche si rimette in qualche modo alle provocazioni umane. E prendiamo in considerazione la conversione di Gesù verso sua madre, ecco, alle nozze di Cana, anche domenica prossima, non domani, incontreremo anche questo Vangelo per la... Così ricorre alla terza, mi pare, la seconda domenica di Pasqua. Gesù, in questo momento delle nozze, insomma, al tempo delle nozze di Cana, ecco, dà avvio alla sua opera di salvezza, che non è tanto quello di fare dei miracoli, impressionare le persone. Gesù non crede alla fede dei miracoli, ecco, ma crede provoca invece il miracolo della fede, questo. Quindi Gesù inizia la sua missione proprio di conversione verso l'uomo peccatore, a volte distratto da Dio, non che combatte Dio, bestemmia Dio, sì, ci sta anche quello, ma soprattutto quello che diceva già Sant'Ambrogio nel secolo IV, che la cosa più preoccupante è quella di vivere come se Dio non ci fosse. Io non combatto Dio, non lo nego, non faccio professioni di ateismo, ma a volte è possibile anche in casa nostra, anche in noi preti, nelle persone religiose, vivere una vita impegnata, tra virgolette, in senso, diciamo, umano, religioso, ma a parte determinate funzioni c'è il rischio di vivere come se Dio non ci fosse, cioè una religiosità, non una fede. La religiosità io faccio per Dio, il prodigo, anche sul piano sociale, umano, sono magari sempre in chiesa, sempre tra i piedi, ma faccio per Dio. Però con Lui non mi dice niente, mi annoio, mi stufo, non lo nego, ma non mi dice granché. Concettualmente sì, Dio è Dio, ma poi non mi dice. Ecco, questa è la cosa un po' preoccupante. E cosa Gesù dà inizio a questa opera di salvezza? E parte da una festa di nozze, da un momento così comune, dico banale non nel senso dispregiativo, ma così però. Magari istintivamente a noi sarebbe venuto da pensare che Gesù avesse scelto situazioni di guerra dove c'è pianto, dove c'è fatica, qualche cosa un po' particolare, invece sceglie così una festa di nozze comune. Sembrerebbe a occhio e croce che Gesù sprechi la sua presenza, il suo intervento, che addirittura lo qualifica come il principe dei segni, è il primo con cui inaugura la sua missione e che rivela la sua messianicità. Ecco, sceglie per questo gesto una situazione in qualche modo effimera, perché comune. Ma se notiamo, ecco, Gesù ha sempre un'idea, vuole trasmettere un principio bello, ma che cambia, un principio della sua relazione, l'alleanza, proprio che unisce Dio con l'uomo, con l'umanità, l'uomo, l'umanità con Lui. Qual è il gesto più comune se non quello delle nozze? È sotto gli occhi di tutti. E l'unione sponsale parla già di per sé, al di là di come è realizzata poi. Ecco, sceglie proprio questo fatto per trasmettere, ecco, questo principio. Non per chiedere di fare qualche cosa o di non fare qualche cos'altro, no. Una mentalità, una relazione, questo è il nocciolo della vita spirituale, della vita di fede, una relazione, quindi che diventa un'ispirazione, una ragione, una forza, perché quando uno è convinto di una cosa, in fondo, vediamo anche la guerra, c'è un'ispirazione. Adesso non, non, non benedico la guerra, ma c'è un'ispirazione. E allora in base a quell'ispirazione, la difesa di una patria, uno è disposto a tutto. Ecco. Quindi questo è il principio decisivo, una relazione sponsale, un rapporto proprio come avviene tra due sposi che in principio non saranno più due, ma una carne sola, cioè una sola realtà, non io e Dio, io Dio, Dio io. Gesù si è fatto uomo, ha messo insieme Dio e uomo, e non si vedeva dove c'era Dio e dove c'era l'uomo. Come in noi non si vede l'anima e il corpo, siamo un tutt'uno. Questo è un principio fondamentale per la vita spirituale e religiosa. La relazione sponsale, come tra... E poi certo, voi siete molto più esperti di me perché voi la state vivendo, la relazione sponsale. Quindi io porto acqua in mare facendo questo discorso. Questo principio... Dio non è, via l'è, Dio uomo, uomo Dio. Questa è la sostanza della fede, della vita religiosa, del battesimo, eccetera. Ecco. Quindi un legame appunto sponsale, non precettistico, non di regole, non di impegni, una serie di impegni, questo, legame, e il legame tra due sposi riguarda 24 ore, notte e giorno, è un legame che non lascia fuori neppure un secondo. Poi in humanis la situazione non è sempre ideale, no? Però di per sé non c'è discontinuità. Due sono marito e moglie, anche quando separati sono sempre marito e moglie, sempre. No, sono divorziato, sei sempre marito e moglie. Sempre. Questa è la fede, no? Posso prendermi qualche libertà perché sono divorziato, perché sono separato. No, lo faccio, ma non posso. Ma non posso perché mi è proibito, perché è contro natura. È contro natura di quello che è avvenuto di una relazione sponsale, che non è soltanto così episodica, funzionale, è di sostanza. Ecco, quindi questa visione del nostro vivere cristiano, non un vivere religioso di pratiche, dico un po' di preghiera, faccio un po' di bene, faccio qui, faccio là, faccio gli esercizi, faccio i ritiri, tutte cose che faccio, sì, qualche cosa ho fatto. Ecco. Se non matura questa mentalità sponsale, è la conversione di Gesù Cristo che ci fa convergere addirittura in una relazione sponsale, matrimoniale. Gesù, oltre a trasmettere questo principio fondamentale, decisivo, proclama anche il suo atto di fede nell'amore tra uomo e donna e dimostra di credere nell'amore sponsale, tanto che ne fa una immagine, una icona della sua relazione, della sua vita di fede nei confronti dell'uomo, addirittura. Ecco questo. E allora ne viene fuori certamente è tutta una vita diversa, sì, non stranoide, una vita diversa, ma non nella formalità, una vita diversa come entusiasmo, come partecipazione, non come stanchezza, no? E come fatica, tante volte è così. Fatica, pesantezza, non ne può più. Invece la gioia, ecco allora Gesù moltiplica, cambia l'acqua in vino. E il vino, secondo il concetto biblico, è il segno proprio della vivacità. Cambia l'acqua in vino, quindi fa dei segni leggibili, comprensibili da tutti. Quindi proprio perché l'amore umano è una forza per la vita, non solo personale, ma per la vita sociale, umana, comunitaria, perché nell'amore sponsale c'è la passione per la vita, è un amore fecondo, c'è la passione per la vita. Ecco, in questi 63 anni quasi che sono prete, ecco, ho sentito quante volte quasi la delusione del proprio matrimonio quando non possono avvenire figli, la sofferenza, perché l'amore sponsale dice una relazione, vita, trasmette vita, la passione per la vita. Ecco, e dove, anche qui dico l'ideale, che non sempre si vede, però l'ideale non è un idealismo, lo si vede quando è vissuto. L'altro viene prima di me e conta più di me. Questa è la mentalità coniugale. L'altro, tra virgolette, per me è tutto. Vivo con l'altro e per l'altro. Non è una cosa da poco questa mentalità sponsale. Non ti porto il fiorellino, il mazzettino, così. Porto me, che vivo con te e per te, per il tuo bene, per la tua gioia, ma tra i cristiani, per la tua santificazione. E voi queste cose le sentite e le fate. Per la santificazione, questo è il massimo bene. Non soltanto è bene, ti porto qui, ti compro là, e andiamo un po' qui, andiamo un po' là. Ma gente, non si vive per queste cose. si vive per la santificazione, che siamo divinizzati e aiutati. Certo, non ci si può sostituire agli altri, ma la mentalità cristiana è proprio questa, che tu possa essere più santo, più santa. E ti stanno accanto proprio con questa mentalità. Allora, la mia cosiddetta mia santificazione non è soltanto un bene perché così mi salvo l'anima. Se sono più santo, rendo te in qualche modo l'occasione di essere più santa. Questa è la mentalità che matura nel pregare, no? Quindi non cose da fare, è una mentalità, entrare in questa mentalità sponsale di relazione con Dio e di conseguenza anche tra di noi, perché Gesù stesso ha voluto assumere la nostra mentalità e investirla con la propria divinità e renderla capace, ecco, di essere Dio. Questo. Nell'amore sponsale, coniugale, dico cose, diciamo, ideali, ma non idealistiche, poi si realizzano tanto, non tanto, tutto, non tutto, però la sostanza è questa. La persona è amata non per legge, perché oramai ci siamo sposati, non possiamo, no? Fare vita se non insieme, no? Sarebbe triste, no? Ma invece per amore, cambia tutto. Non misuro se tu mi fai, se tu mi dai. Io faccio tutto con te, per te, anche se ricevo un calcio, come ha fatto Gesù, ha ricevuto calci, eppure ha risposto sempre con amore. Non ha fatto cernita, tu e tieni sempre le mani giunte, allora ti faccio dei favori. Tu invece ti manda a quel paese. No. Ecco. Quindi l'amore sponsale, passione per la vita, l'altro prima di me, ecco. E con un rapporto di amore, non di dovere, adesso siamo così, di amore. Dove non c'è la rassegnazione, oramai siamo sposati, vabbè, cosa facciamo? Fece il respiro della speranza, perché progredisce la vita, insieme progredisce. Addirittura Gesù, facendo questo miracolo, si è rivelato come lo sposo dell'umanità. Ha rivelato se stesso come sposo dell'umanità. E quindi addirittura ne ha fatto dell'amore coniugale umano una parola di Dio. Il matrimonio cristiano è questo. Non che si fa in chiesa, perché lo facciamo in chiesa allora è cristiano. Da cristiani, da figli di Dio. Il matrimonio è una parola di Dio. Che cose grosse. Questo è il miracolo. Non cambiare l'acqua in vino. Cambiare un rapporto così in una parola di Dio. una rivelazione permanente di chi è Dio e del rapporto di Dio con l'uomo. Questa è la cosa. Mi direte, ma Guido, si vede che sei proprio vecchio perché... Ma è così. Le cose vanno bene se sono così. Le cose non vanno bene dove non sono così. Senza giudicare. Ma è così? Ecco, questa cosa. E allora ne consegue che se l'amore, se l'amore coniugale, dove Gesù converge tutto se stesso, investe tutto se stesso, lo fa diventare una parola di Dio, un Vangelo, una bella notizia su Dio. Questa è la festa. E cosa ne viene? Che in qualche modo l'amore, la vita coniugale è una primavera permanente. Primavera cosa vuol dire? È germoglio di cose buone, di cose belle. È una primavera. Certo, mi direte, sì, tu fai della cultura, fai dell'idealismo, lo so, ma è la realtà. La vita una primavera, cerca in sé la capacità di germogliare, ma non soltanto germogliare il figlio mio, che è l'occhiello, che è il fiore all'occhiello di me, questo non è. Perché i figli sono di Dio, non sono i miei figli. I figli sono di Dio. Ecco la primavera, germoglio di figli di Dio. Quindi di vite che prolungano Dio nella storia, nell'umanità, immagini e somiglianza di Dio. Chi è che ci pensa? Eppure, che ricchezza la nostra fede, la parola di Dio, che ricchezza che ci dà, che aperture. Ecco, allora, questo vino, questa acqua cambiata in vino, quindi simbolo, ecco, dell'esuberanza, della gioia, ma non la gioia così ridanciana, la gioia di chi è nella verità. Non va tutto bene, qui abbiamo questo, abbiamo quest'altro, possiamo andare qui, possiamo andare là, possiamo fare questo, possiamo fare quest'altro, abbiamo questo, ci procuriamo quest'altro. Non è questa la vita. La vita proprio è dove è presenza Dio. Ecco, dove c'è proprio quella passione che Dio non è una componente, invece anche Lui, no, è il bene che si coltiva e che si trasmette, perché quando io lascio 10 case ai miei figli, ma che cosa ho fatto se non lascio Dio? Cosa ho lasciato? L'eredità, lasciare in eredità quel Dio da cui sono venuto. E in forza di Dio ho trasmesso la vita. Lasciare questa eredità. Non, essi sono sistemati i miei figli, perché ho lasciato questo, ho lasciato quest'altro. Cosa? Non è la mentalità cristiana questa. Ecco, quindi, ecco la fede che dà quell'ebbrezza, ma non è così di facciata, quella interiore, contenuta, discreta, senza ostentazione, ma quella pace interiore. Con Dio si sta bene anche sulla croce. Anche Gesù, umanamente parlando, Padre, se è possibile, passi da me questo calice. Però, Padre, tu sai, riposo. Ci sono tante testimonianze, anche, insomma, tanto poco, ma che si leggono da dire persone che, umanamente parlando, non hanno avuto una vita tutta liscia, tutta di ben godi, una vita sofferta, non di un giorno, di due, di anni, eppure nella pace, nella gioia. Adesso mi viene in mente quello che ho letto ieri, che non sapevo, ma oggi o domani, a Milano beatificano Armida Barelli, quella che ha cofondato l'Università Cattolica, e poi un prete, Don Mario Ciceri, che io non conoscevo. Ecco, Mario Ciceri, morto a 44 anni, travolto da un calesse. Lui era in bicicletta, andava un po' di, insomma, per ministero, un calesse, non so come sia andato, ecco, letto un po' così, ma non so. So che travolto e ha durato ancora un po', ma tutto ma mal combinato. 44 anni è morto, ma ha vissuto questi 2 o 3 mesi, ecco, non anni in questo caso, ma serenamente, serenamente, perché proprio in qualche modo il suo essere così tutto mal combinato, malconcio, lo viveva come la sua messa, in stato di offerta, cioè di unione col Signore, con un Gesù che si era dato tutto per il mondo, ma tutto per Lui. E allora Lui aveva a disposizione se stesso in quelle condizioni, ecco. E adesso è morto del 44, perché era del 1900, e del 44, e adesso è dichiarato beato, quindi anche hanno fatto presto in qualche modo. Ma ha fatto presto, cioè il Signore poi ha concesso il miracolo, quello è il timbro di tutto il processo della Chiesa, no? Quindi anche in poco tempo. Ecco, proprio questa, quando si è abitati dal Signore, la vita è un'altra cosa. E non tutto facile, tutto sereno, tutto complimenti, qui là. Quello che il Signore dice dentro, no? Bene, sei stato buono nel poco, ti darò autorità su molto. Questa è la cosa importante. Il giudizio che il Signore dà di noi giorno per giorno, adesso dico arrivando alla sera, perché per lui non c'è né sera né mattino, è sempre giorno, ma a parte questo, che il Signore, quando chiudiamo gli occhi e tentiamo di dormire, ecco, che il Signore ci dice: bene, la tua giornata mi è piaciuta, l'hai vissuta come proiezione di me, nei tuoi pensieri, nelle tue scelte, nei tuoi movimenti. Vado qui, non vado là, vado su, vado giù, ma ti sei mosso in forza della mia presenza in te. E mi sono ritrovato dove mi hai portato, che cosa mi hai fatto fare, perché io sono una cosa sola con te. Mi ci sono ritrovato, che bello, che bello. Ecco, quindi, e allora, come mai ho detto Gesù si è convertito in questo episodio? In qualche modo si è convertito a sua madre. Voi lo capite, no? Qui la presenza femminile, attenta alle cose, ecco, il femminile che è attento anche alle sfumature. Maria in questa festa, chissà che baldore ci sarà stato, è attenta, manca il vino, si rovina la festa. E allora silenziosamente, no? Quello che leggiamo, sente: figlio, guarda, ho visto che non hanno più vino, basta. Non prega, non dice fai, non fai, insomma, ho visto che non hanno più vino. Le bottiglie sono tutte, tutte vuote. Ecco. E perché la Madonna aveva cantato che Dio sazia gli affamati, rimanda a mani vuote i ricchi. L'aveva cantato. E allora, ecco, Gesù in qualche modo si arrende, anche se lì per lì ha una reazione: ma che cosa vuoi, donna? Non è ancora giunta la mia ora. Eppure la Madonna passa sopra, non ribatte. E dice: tua madre cosa dice così? Fate quello che egli vi dirà. Ecco, la conversione di Gesù. Fate quello che egli vi dirà. Gesù dice: riempite le anfore, e poi tutto quello che sapete. Ma al di là dell'episodio materiale, ma c'è cogliere proprio in preghiera davvero che cosa porta questa relazione sponsale di Dio realizzata in Cristo e passata anche all'umanità, perché la vita coniugale è, non so che percentuale abbia nell'umanità, ma insomma più o meno tutti pensano di sposarsi, con tutti i relativi, certo. Io non l'avevo questa, vabbè, non perché fossi figlio della gallina, non so, bianco, rossa, vabbè, ma così. Ecco, proprio questa cosa, e le anfore si riempiono di vino, cioè il cuore si riempie di Dio. E dove entra Dio, entra non la gioia emotiva, che appaga l'istinto, entra la pace, la serenità, la gioia, ma diversa, non una gioia consumistica, ma la gioia dire, ecco, sono pieno di Dio, perché questo è l'uomo, sono pieno di Dio. Ecco, Dio come il vino si diffonde, ecco questo. E allora ne viene fuori proprio questo, dalla vita dove entra Dio, da smorta, da spenta, riprende vita, da vita trascinata a una dinamicità diversa, ma non esterna, ma interiore. Ci si rende conto che dove c'è più Vangelo, c'è più vita e più gioia e più benessere, ma non benessere di soldi o di avere questo o di avere quest'altro, di avere una casa bella. Più benessere interiore, dove entra Dio. Altrimenti si vive con tutte le cose parallele. I benesseri prendono il posto. Uno si riempie la casa di cose, segno del vuoto di Dio. Ecco, dove c'è più Vangelo, ripeto, c'è più vita, più gioia, più pace, anche magari nel travaglio, nella fatica. Dove c'è più Dio, c'è una vita spirituale, ecco, che tiene di più. Non episodica, beh, dico rosario, beh, adesso ho detto rosario, faccio questo, finito, poi basta, vado a messa domenica, poi per una settimana, quieto. Dove c'è Dio? Ecco, stavo leggendo, ho finito proprio l'altro ieri, il libro del padre Gigi Macalli della SMA, confratello di padre Prada, no? Bello, bello, scritto proprio bene anche. 2 anni è stato in carcere, insomma in carcere così. Tutto, anche incatenato, tutto a dormire con le catene, poi ha trovato il modo di slegarsele. Ecco. E vabbè, ma ecco, digiuni, quando poi è stato liberato, dopo 2 anni di digiuno eucaristico, sì, materialmente non poteva, no? Però avendo fede, pur anche con tutto il travaglio, libereranno, c'era qualche scarita, poi no, insomma, sentire un drone, sentire una macchina, cose porteranno qualche notizia, sai, tutto, sai. Ecco, ma digiuno, ma non digiunava, perché in fondo celebrava la sua messa senza gli fare niente, ma nella fede, così con il suo dialogo col Signore, anche se un dialogo che risentiva dell'umanità, Signore, ma cosa ne sarà di me? Sono missionario, ma sono qui, ecco. Ma dove proprio c'è Dio, c'è più fecondità spirituale, c'è una vita spirituale che cresce non in forza del mio impegno, cresce in forza di questa presenza che mi rigenera all'insegna della generosità, non del calcolo. Ho fatto e basta. Non si calcola. L'amore non ha calcoli. E basta. Da. Si dà. Riceve, dà. E Dio, proprio che lo si gode, perché lui partecipa anche alle gioie umane, ma diverso. Non uso la gioia umana e che mi chiude, mi riempie di quello, no. Dio partecipa alla mia gioia umana, alle gioie che sono, diciamo, legittime. Partecipa alla gioia umana. E quindi, ecco, non c'è. Adesso sto così, vivo la vita spirituale, poi invece magari quando faccio da mangiare, no. No, è vita spirituale anche quella. Perché Dio partecipa anche al mio fare da mangiare. E farlo bene, farlo gustoso. Partecipa anche al mio mangiare, ma ecco, sempre questa mentalità di sponsalità. Perché dove c'è uno, c'è l'altro negli sposi. Uno più uno uguale uno, non due. Uno più uno uguale uno. Dove c'è uno c'è l'altro, anche se materialmente uno al polo nord, l'altro al polo sud, necessità, ma sempre uno, così. Dio si è convertito, si è incarnato, si è trapiantato, si è fatto uno con noi e allora ha fatto uno di noi con sé. Allora gode, partecipa a tutto, addirittura come se non bastasse, Gesù conclude la sua vita terrena con una promessa che è, non una così, il sol dell'avvenire, una promessa che è una realtà. State tranquilli, io sono con voi tutti i giorni. Dio presente in ogni nostro presente, anche nella nostra realtà di fragilità, di peccato, di difetto, di limite, eccetera, eccetera, ma è presente come segno di poter riprendere a vivere. Tutto quello che non piace a Dio mortifica la vita. Il Signore è presente perché partendo dalla sua presenza ci si apre di nuovo a vivere, quindi ad essere contenti. Allora, così, nel pregare mi lascerei proprio, adesso dico una parola che non è quella che più indovinate, ma non me ne vengono altre. Lasciarci impressionare da questa conversione sponsale di Gesù Cristo, significata anche nel prodigio, il principe dei prodigi, del cambiamento dell'acqua in vino, no, sì, dell'acqua in vino, sì, mi deve venire del vino in acqua, vabbè. Dell'acqua in vino, ma per cui proprio il Signore si è fatto uno e ci ha fatto uno con sé. Questa è la vita spirituale.